Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. In questa puntata parleremo di menzogne e tabù sulla maternità con la psicologa Laura Pigozzi, che è già stata nostra ospite in uno dei podcast precedenti. Buon ascolto! Benvenute alla nuova puntata del podcast di Chiacchiere da Venere. Oggi siamo in compagnia di Laura Pigozzi, che qualcuna di voi che ha seguito tutte le puntate forse avrà già sentito qualche tempo fa. Laura si occupa di psicanalisi, ma è anche un'insegnante di canto, e infatti nello scorso episodio in cui l'abbiamo avuta ospite avevamo parlato appunto di vocalità e di come l'elemento della vocalità ha dei risvolti importanti per la vita di ciascuno di noi e quali attinenze ha questo discorso con la nostra dimensione femminile. Do nuovamente il benvenuto a Laura, con cui oggi invece parleremo del ruolo della donna all'interno del contesto familiare e appunto dei ruoli femminili legati soprattutto alla maternità. Benvenuta Laura e grazie di essere di nuovo con noi.
Grazie Cristina, ancora per questo nuovo invito che mi fa molto piacere.
Bene Laura, allora sul tema della maternità è uno dei temi che vedo essere molto caldi in ambito femminile, me ne accorgo un po' appunto dal mio stesso blog e canali social e vedendo anche quanto i blog scritti da donne o le pagine Facebook eccetera siano molto frequentate. Io non sono madre al momento, però chiacchierando appunto con tante amiche effettivamente mi rendo conto che ci sono tanti aspetti che una donna al giorno d'oggi si pone come elementi critici proprio in relazione a questo discorso della maternità. Lei su questi temi ha scritto molto, ha tenuto anche degli interventi, insomma delle conferenze eccetera, e in particolare ha realizzato un testo intitolato Mio figlio mi adora, figli in ostaggio e genitori modello. Sì. Dove si parla appunto anche di un modello femminile particolare. Inoltre in un altro testo invece ha approfondito il modello della madre e il confronto tra la madre e la matrigna, e quindi in questo senso ancora più centrando il punto del modello femminile all'interno della famiglia. Secondo lei qual è la principale, insomma, dinamica che caratterizza la donna all'interno delle dinamiche familiari attuali? La principale difficoltà o il principale punto su cui magari la interpellano anche le sue pazienti o le persone con cui si confronta?
Beh, innanzitutto c'è una, come dire, una sorta di solitudine a volte che fa sì che la relazione con i figli sia un po' perturbata. Innanzitutto, molte questioni che mi arrivano dalla clinica riguardano anche una certa menzogna sulla maternità. Molte pazienti dicono: ma perché le donne non dicono che allevare dei figli è faticoso, che il parto è un dolore atroce, che c'è addirittura una persona che ha scritto Le mamme sono bugiarde, ha scritto un librettino su questo. C'è come una sorta di entrata nel mondo della maternità come entrata in una sorta di parco giochi, salvo poi accorgersi improvvisamente che sulla maternità non c'è sincerità. In questa nostra
sì, ne parlavo proprio con una persona qualche giorno fa in una seduta di coaching in cui toccavamo appunto i temi della maternità, e anche con questa persona si diceva: sì, ci sono tante bugie o tante cose che non si vogliono dire, non si vuole dire che magari una persona in un certo momento può anche pensare: oddio, chi me l'ha fatto fare, oppure oddio, tornerei sui miei passi, oppure vorrei un momento per starmene da sola. Però tutte queste cose non si osa dirle,
sono assolutamente tabù, perché noi siamo entrati in questo affresco della maternità assolutamente narcisistico, è assolutamente irreale, al quale però le mamme si adeguano, e quindi come sono diventate delle mamme performative, ma non tanto o non solo nella performance per dare ai figli delle cose, ma nella performance per corrispondere a una certa immagine che il sociale vuole della mamma, cioè una mamma felice di essere mamma, che non vuole altro che essere mamma, che adora essere mamma e che non ha mai un ripensamento
su questa cosa,
né mai un rimpianto di quando non era mamma. Questa cosa del non avere rimpianti per la donna che questo tipo di maternità ci fa cancellare è una richiesta impropria, assurda, crudele e sadica che la società chiede alle donne, alle madri.
E per contro, tra l'altro, leggevo proprio ieri un articolo, forse sul Corriere, che diceva che appunto il 50% delle donne in età fertile in Italia sono senza figli, forse decidono di non avere figli o forse posticipano il momento dell'avere figli. C'è comunque questo dato che balza abbastanza all'occhio, quindi anche il tema della scelta del diventare madre o non diventarlo sicuramente in questi anni è un tema molto dibattuto, su cui invece magari tanti anni fa non c'era così tanta attenzione. Quindi da un lato è vero che c'è questo grande tabù e questa immagine ideale di cui stavamo parlando, dall'altro lato invece forse c'è chi è frenata proprio dal fatto di dover per forza corrispondere a questa immagine che non si sente.
Assolutamente, è un'immagine che chiede dei sacrifici psichici enormi e porta a una grande solitudine, perché innanzitutto provi a pensare, c'è anche una sorta di rivalità intima, interna, non detta, tra madre e madre, chi è la più brava. Questo lo vedo proprio giocarsi nelle relazioni, quindi tutto quello che noi come femministe abbiamo costruito sulla sorellanza, che poi per carità c'erano degli aspetti ideali anche lì, perché naturalmente anche la sorellanza, anche quella insomma non è certamente un ideale, permane tra donne qualche cosa che non funziona, ma ancora di più questo tema della performance materna fa sì che le persone consumino energia psichica, vita, anche appunto tempi incredibili, no? Si dimenticano di sé. E soprattutto sono sempre un po' in gara, no? sul sentirsi una brava mamma. Questo essere o non essere una brava mamma è il mostro che abita oggi le giovani mamme, perché devono performare. No, non esistono brave mamme, togliamocelo dalla testa, le mamme sono tutte imperfette, deve essere una madre, come diceva Winnicott, sufficientemente buona, ma per il resto, quando noi abbiamo invece le mamme tutte buone, tutte perfette, le mamme con la M maiuscola, abbiamo dei disastri. Dei collassi soggettivi che producono disastri soggettivi. Quindi il bambino, che dovrebbe essere l'oggetto della maternità, oggi sta diventando, cioè, che dovrebbe essere il soggetto della maternità, sta diventando appunto l'oggetto, cioè non è più al centro il bambino, ma al centro è la mamma. Non so, visto che lei frequenta anche molto i social, avrà visto questo questionario che girava tra le mamme qualche mese fa, che era una sorta di intervista al proprio bambino. Quanto sono alta, cosa mi piace mangiare, cosa faccio senza di te, domande assurde, no? Come se appunto fosse la mamma l'oggetto, quanto sono alta, quanto peso, era una domanda che le mamme si facevano sui bambini, non su di loro, no? Non pretendevano che il bambino sapesse, no? Cosa le piace mangiare, è la mamma che deve sapere cosa piace mangiare al bambino, per arrivare poi in questo questionario delle domande assurde, tipo cosa faresti se io morissi, no? Ecco, cioè veramente, quindi qui siamo proprio nella punta del narcisismo, dove il bambino non esiste più, non è lui il protagonista della maternità così intesa oggi, non è il bambino, infatti è in un certo senso abusato quando noi entriamo in un'area di narcisismo così spinto, dove quello che conta è l'essere una brava mamma, non vedere come sta il bambino. Se il bambino si sa staccare da te è una gioia, perché sta andando verso il mondo, mentre invece noi davanti agli asili assistiamo a scene da pazzi, no? Pazzi, dove i bambini non riescono a staccarsi dalle madri neanche un secondo, dove nei primi giorni di scuola elementare si trova normale che un bambino possa piangere per 4 giorni perché gli manca la mamma, viene rubricato come un lutto di un normale distacco. No, non è normale, non è un lutto di un normale distacco. Quindi la mamma ha 2 lati, il primo lato che è quello dei primi mesi, in cui deve tenersi il bambino accanto, c'è una simbiosi forte,
c'è un rapporto esatto, simbiotico.
Deve tenerlo proprio vicino al suo corpo, ai suoi pensieri e ai suoi sorrisi. Poi c'è una fase in cui la mamma deve separarsi da questo bambino, perché è la mamma che deve separarsi, non si può aspettare che lo faccia il bambino non lo
certo.
fa mai. Quindi è la mamma che deve separarsi da questo bambino, e qui si gioca, se proprio vogliamo, la brava mamma. La brava mamma non è quella simbiotica, tutte lo sanno fare quello, lo sanno fare anche i gatti, lo sanno fare anche gli animali. La simbiosi non ci dice se siamo brave, ci dice se siamo, diciamo, competenti nelle prime cure, no? Quindi, ma se siamo veramente bravi, è dopo essere state competenti nelle prime cure, cioè accogliere nell'abbraccio il bambino, saperlo liberare da noi, liberare dal nostro abbraccio. Ed è questo che le mamme di oggi non sanno assolutamente fare, nella maggioranza dei casi di persone che vedo, non solo nella clinica, ma anche che vedo, vado anche spesso nelle scuole a parlare con gli insegnanti, a fare incontri con i genitori, vedo veramente tantissime mamme, e le assicuro, è questa parte della competenza materna che oggi manca, di cui i bambini hanno fame. Altro che allattarli fino ai 5 anni, ai 4 anni.
Cioè l'esercitare la dinamica del distacco, della separazione, quindi lavorare su quello che magari istintivamente in quella fase viene come cosa difficile, e che però dove effettivamente poi si realizza l'autonomia del bambino, che diventa poi un individuo a sé, no? E quindi di fatto comincia la sua vita. E a quel punto anche la mamma forse può riprendersi un po' in mano la sua, perché da un lato appunto per quello che ascolto, che osservo, che vedo quando mi confronto appunto con altre amiche, con altre ragazze, c'è un po' quest'ansia da prestazione di cui parlavamo prima, dell'essere la mamma perfetta e tutto il resto. Dall'altro c'è un po' però una sofferenza nel non avere i propri spazi per sé, e forse è anche un po' frutto di questa morbosità di cui lei mi stava parlando, il fatto di non potersi poi ritagliare comunque degli spazi, al di là della prima fase, dove è chiaro che il rapporto mamma-figlio deve essere simbiotica per necessità di cose.
Certo, ma proprio questo è l'importante, avere un distacco dal bambino, e quindi consegnarlo al mondo in un certo senso, è il modo in cui una donna si recupera. Però Cristina, il punto dal punto di vista psicoanalitico qual è? Che molto spesso, proprio anche per quello che abbiamo detto in quell'altra intervista sulla voce, sì, in cui parlavamo della difficoltà di capire che cos'è una donna, anche per una donna stessa, molte donne che hanno difficoltà col femminile, perché nessuna di noi è competente col femminile, molte donne che non sono competenti col femminile, come nessuna di noi lo è, trovano che la maternità sia una buona scorciatoia.
In che senso lei dice non siamo competenti con il femminile o sul femminile?
Nessuna donna è sicura di essere donna, nessuna donna è sicura di essere bella, nessuna donna è sicura di essere femminile, anche le più belle, le più femminili, nessuna è veramente a proprio agio col femminile, perché c'è qualcosa del femminile che sfugge, c'è qualcosa del femminile che è traumatico, pensi solo a come si accresce il corpo in una ragazzina e come si accresce in un ragazzino. In un ragazzino semplicemente si accresce, in una ragazzina il corpo cambia totalmente forma, quindi è un'esplosione di forme che non ci si riconosce più. Quindi anche a partire da come si elabora questo, è chiaro che il femminile è più, come dire, un ambito un po' più delicato.
Più complesso da comprendere anche per noi, lei dice.
Certo, poi per non parlare del godimento femminile, che è più complesso del godimento maschile, perché non ha solo la parte di acme scarica, ma anche una parte di un godimento diffusivo di cui la donna non si sente padrona e che la sopravanza e che in un certo senso la fa perdere. Quindi c'è una, come dire, una difficoltà nel diventare donna che è più forte che il diventare uomo, mm-hmm. e che a volte, per la quale a volte l'angoscia sul femminile che una donna può provare, la via della maternità le offre una strada, perché si dice, beh, se io faccio dei figli sono certamente una donna e soprattutto non sono più in una posizione così ambivalente, così precaria come quella del femminile, ma sono in una posizione forte come quella del materno, una posizione che in un certo senso mi dà anche un grande potere, perché è un potere assoluto quello della madre. Un neonato di fronte alla madre è chiaramente come un suddito di fronte a un re, insomma, regina, quindi dipende la sua vita dalla madre, no? Quindi in certo senso è un potere enorme. Dunque alcune donne appunto che hanno difficoltà con il loro essere donne, come tutte del resto, ma che non accettano questa difficoltà e questa precarietà e questa non sicurezza, credono che appunto il diventare madri sia una scorciatoia straordinaria che dà sicurezza e potere anche sul loro essere donne. E questo assolutamente non è vero, perché l'essere madre e l'essere donne sono due competenze totalmente diverse. E infatti le madri di oggi, che sono tutte madri, stanno dimenticando l'essere anche donne, per cui tenersi i bambini nel letto, per esempio, è chiaro che non fa bene alla coppia. È chiaro che poi le coppie si separano presto, è chiaro che per tenere insieme, è chiaro che è più bello avere vicino e dormire con un corpo di un bambino, ma è un abuso, anche se c'è è un tabù, è il tabù dell'incesto, anche se non c'è consumazione sessuale, non importa, la pelle comunque è un organo erogeno, quindi il pelle a pelle tra mamma e bambino non è una questione che si può fare, che si può, come dire, sostenere ogni notte, può esserci, capisce, un momento,
l'eccezione sì.
No? Però tutto questo abusare del bambino fa del bambino un oggetto. Nessun bambino ha la certezza di avere un suo spazio psichico se non ha un suo spazio fisico anche. Se nemmeno la notte ha un suo spazio, questo bambino non ha uno spazio. E anche tanti bambini che vediamo nelle scuole iperattivi, sono bambini che non trovano un loro spazio, non ce l'hanno mai avuto, psichicamente non hanno uno spazio nella testa della madre, cioè non c'è uno spazio che riguarda solo il bambino, perché loro sono perennemente presenti anche negli spazi dei bambini.
Sì, si crea una totale dipendenza di fatto che prosegue anche oltre i tempi, diciamo, che sono generalmente normali.
Parliamo di dipendenza quando si eccedono i tempi normali, altrimenti parliamo della normale simbiosi madre-bambino. Ma quando si eccedono i tempi, lì c'è una normale dipendenza, ma quando si eccedono allora abbiamo una dipendenza. Dopo è chiaro che non possiamo, come dire, lamentarci o stupirci che i nostri figli cerchino dei giochi e dei godimenti dipendenti. Li abbiamo allenati così.
Certo. Per quanto riguarda invece l'altro tema che ha toccato nel testo, chi è la più cattiva del reame, lì si entra un po' più nel vivo di quella dinamica anche di competizione, di opposizione a cui accennavamo anche prima, per un altro aspetto, e in questa dinamica appunto della mamma e della matrigna è sicuramente enfatizzata all'ennesima potenza. È una dinamica, secondo lei, ricorrente al giorno d'oggi, date appunto la mobilità e comunque la diversità delle famiglie attuali rispetto a quelle magari di qualche decennio fa, quindi una maggiore tendenza anche alle separazioni e quindi a queste famiglie un po' più allargate, più destrutturate e così via.
Allora, sicuramente quando ho scritto questo libro, Chi è la più cattiva del reame, figlie, madri, matrigne nelle nuove famiglie, è un'indagine proprio sul femminile declinato nelle famiglie allargate o ricomposte, che dir si voglia. Quindi la mia indagine era proprio sul femminile, perché bisogna che parliamo del femminile, ma parliamo veramente del femminile, anche dei problemi del femminile, dei problemi non solo del femminile perché non hanno spazio nel sociale o perché non, gli uomini non lasciano spazio, non è questo il punto è che noi non abbiamo fatto ancora un'interrogazione seria sul rapporto tra la donna, nella donna con se stessa, che è un po' quello che dicevo anche prima, su questa, diciamo, difficoltà per ogni donna con il suo femminile. Quindi, la questione delle figlie, madri e matrigne, mi interessava vedere cosa succedeva ai rapporti, no? Ai rapporti tra le tre donne convocate nella famiglia, le tre donne, poi sono magari una bambina e due adulte, ma poi diventeranno tre donne, nella famiglia appunto ricomposta, perché lì mi serviva per dire molte cose sul femminile e molte cose sulle relazioni tra le donne. Allora, in questa situazione di plus materno, come io l'ho chiamata, che è la situazione che abbiamo descritto fino a un attimo fa, questo materno invadente, narcisista, e che non mette al centro al figlio, ma mette al centro diciamo, la posizione della madre, e la performance della madre. In questa situazione di plus materno, la vita per le figlie e per le matrigne è abbastanza dura. Per le figlie, perché a un certo punto le figlie hanno bisogno strutturalmente di staccarsi dalla madre e di, come dire, accedere al lato paterno, al lato maschile del loro femminile. Perché ogni donna ha anche un lato maschile, così come ogni uomo ha un lato femminile. E quando c'è un'invadenza, un plus materno, il padre spesso è sbarrato. L'accesso al padre è sbarrato, il padre è separato, il padre è in esilio, il padre non c'è, il padre è evaporato, come dice Lacan. Quindi c'è una difficoltà per le donne di accedere alla parte maschile, che è la parte, diciamo, anche della realizzazione, no? Perché noi entriamo nel mondo del lavoro, ma è un mondo declinato al maschile, quindi qualche competenza la dovremmo imparare dal lato paterno della genitorialità, no? Più che dal lato materno. Quindi questo sbarramento al padre è veramente lesivo della tenuta fallica di una donna, cioè della sua capacità di realizzarsi, della sua capacità di tenere le frustrazioni, della sua capacità di combattere, della sua capacità del suo lato, diciamo, maschile, no? Che esiste. E questo le danneggia. E questo può anche essere messo in relazione col fatto che molte donne adesso non hanno nessuna voglia più di entrare nel mondo del lavoro. Questo è un altro dato dalla clinica spaventoso: molte trentenni, primo figlio, stanno a casa. Non hanno più l'idea che per una indipendenza ci voglia un'indipendenza economica e che ci sia qualche cosa da fare nel mondo e che ci sia una realizzazione
Esterna alla famiglia o alla
di cui il
maternità.
mondo ha bisogno, della realizzazione femminile il mondo ha bisogno. E invece questa sottrazione di sé al mondo, che è parallela alla sottrazione del figlio al mondo, per cui il bambino non riesce neanche ad andare a scuola e a giocare con gli altri bambini, perché appunto è sottratto al mondo, non gli viene insegnata questa competenza. Allora, In chi è la più cattiva del reame, proprio cercavo di capire che cosa succede se in una separazione il padre viene effettivamente estromesso. Viene estromesso e si ingaggia una battaglia con la nuova donna del padre. E questo crea un disastrosa sofferenza per i figli, perché in realtà per i figli l'amore si moltiplica come dovrebbe essere. Siamo noi adulti che pensiamo sempre in termini di possesso, ma per un bambino l'angoscia peggiore di un bambino è quella di morire, è quella di morire perché muoiono i genitori. Quindi perché i bambini amano i nonni, amano gli zii e amano anche la matrigna e anche il patrigno? Perché moltiplica le figure a funzione genitoriale che potranno garantirgli la sopravvivenza nel caso che la mamma o il papà muoiano. Quindi questo invece chiudere i bambini in famiglie monogenitoriali dove c'è la sola mamma e dove tutte le decisioni vengono prese dalla sola mamma, anche se c'è formalmente un affido condiviso, che non lo è mai, tranne rarissimi casi. Io ho due o tre casi in analisi di persone che sono riuscite a avere il tempo condiviso, cioè avere un'effettiva separazione, un po' come si fa in Francia, come si fa altrove, di tempi condivisi, cioè 3 giorni, 4 giorni, 4 giorni, 3 giorni, no? Quindi proprio il tempo diviso a metà. È chiaro che ci vogliono condizioni, cooperazioni, intelligenza, maturità e naturalmente appunto una certa, diciamo, calmieramento della pulsione al possesso plus materno. Però ce la si può fare, perché già due casi che conosco, che seguo e che, diciamo, sono arrivati a questa cosa, perché anche perché hanno fatto un certo lavoro, sono già secondo me un grande successo. Sono già un enorme successo, perché fino a qualche anno fa di questa condizione non se ne parlava proprio. Quindi chiaramente sono due problemi congiunti, quella del plus materno, perché allora se il plus materno invade completamente la vita di un figlio, se il figlio è sottratto al mondo, se si dorme con il figlio, se la relazione si incrina con il partner, se c'è una separazione, il partner ha un'altra compagna e la donna continua a dormire con i figli da separata, lei capisce che è la condizione, è una condizione spalmata sul territorio aberrante, ma è veramente, ha dei numeri spaventosi,
abbastanza frequente,
frequentissima. Se quando io dico: ma come mai lei dorme ancora con suo figlio, e magari parliamo di un ragazzino di 10, 11, 12, a volte anche 13, 14 anni, maschio, quindi con una pulsionalità già iper sviluppata, e mi dicono: beh, ma sa, nella classe di mio figlio tutti fanno successo. No? Allora lei capisce che qui stiamo preparando una umanità davvero con dei problemi. Allora, la figura della matrigna è una figura di calmieramento di una potenza materna fuori controllo, perché è una madre, che molto spesso è anche una madre, nel senso che può avere figli suoi o può avere figli con il compagno che si è separato, o può anche non avere dei figli, ma fa funzione materna, perché poi i bambini quando sono piccoli ti chiedono, cioè se vanno in bagno chiamano te, non chiamano il partner, no? Per pulirgli il sedere, questo è matematico. Quindi hanno delle competenze e fanno delle funzioni materne primarie senza alcun riconoscimento. Ci sono state delle leggi che hanno cominciato a proporre la questione del riconoscimento giuridico del terzo genitore, leggi e movimenti che si stanno sfaldando perché sono subissati da questo plus materno che a livello sociale è diventato una bandiera, una Poi ecco, se posso dire un'altra cosa a proposito del linguaggio, che so che è un argomento che le piace, smettiamola di chiamare mamma e papà, perché mamma e papà sono due nomi da riservarsi in famiglia. Cominciamo a parlare di madri e di padri, cioè che fanno una funzione e che hanno una responsabilità di crescita. Mamma e papà sono parole destinate che deve dire il bambino,
il riconoscimento del bambino rispetto del bambino. Ai genitori,
ecco. Ma se quando apri la televisione senti "io sono una mamma", in quanto mamma dico questo, è una aberrazione linguistica, e dall'aberrazione del linguaggio all'aberrazione della vita non c'è che un passo.
Il passo è brevissimo, esatto, sì. E quindi, per chiudere questo discorso, se volessimo consigliare alle mamme che ci stanno ascoltando invece, non so, un approccio un po' più, diciamo, corretto, tra virgolette, nell'agire questa funzione di madre, però nel mantenere la loro dimensione di donna, quale potrebbe essere un primo suggerimento, magari banale ma cruciale, importante, come i temi di cui abbiamo parlato appunto in questa chiacchierata, un qualcosa che normalmente così si banalizza o a cui non si dà importanza, che invece secondo lei è fondamentale per tenere divise queste due funzioni di donna e di madre?
Ma guardi, quando mi arrivano delle coppie in crisi con dei figli dei che hanno problemi, io la prima domanda che faccio è: come dormite, come mangiate e quante volte uscite da soli la sera? Per essere proprio banalissimi, allora, molto spesso i ragazzi o i bambini dormono con la madre e il padre dorme in cameretta. Non hanno mai una loro sera, non conoscono l'uso della babysitter, invece ci sono queste giovani ragazze che vanno fatte anche lavorare, non ritagliano mai un momento di coppia, quindi, e non sanno separarsi mai dai loro bambini, li portano alle cene con gli amici, li portano in qualunque situazione sociale. Allora, qualche volta è anche una cosa buona, ma anche non sempre. Allora, piccoli esercizi di separazione, lasciamoli di più dai nonni, chiamiamo una volta in più la babysitter, rinunciamo a una crema e chiamiamo la babysitter una sera in più. È sicuramente meglio perché ci ritagliamo una serata con il nostro partner o con un'amica o al limite con un amante, ma cioè, di avere una vita, perché i bambini se no non hanno voglia di crescere. Un bambino mi dice, dico, ma tu hai voglia di diventare grande? No, perché? La mamma non fa una bella vita. Allora, se i bambini non ci vedono attaccati alla vita, se non ci vedono divertirci, se non sentono, perché poi chiaramente non è che devono sapere quello che noi facciamo.
È un percepire, però, che poi va oltre tante volte.
Esatto, ci percepiscono vive, vogliose di uscire, di fare una cosa con un'amica, di fare, ma ripeto, persino un amante è meglio piuttosto che mettersi un figlio nel letto.
Bene, allora in questo esercizio delle piccole scelte, direi che con questo appunto suggerimento possiamo chiudere questa nostra chiacchierata davvero interessante. Io la ringrazio ancora tantissimo, Laura, per essere stata con noi, e dato che comunque le questioni potrebbero essere davvero molte altre, chissà che potremmo comunque risentirci per trattare insieme altri temi, se lei ci darà questa possibilità. Ancora grazie davvero.
Grazie a lei Cristina, e voglio solo spendere una parola sull'editore che ha pubblicato Mio figlio mi adora, che è stato un editore coraggioso, che si chiama Nottetempo, e che è stato un editore che ha pubblicato un libro molto scomodo, perché naturalmente parlare in questo modo delle madri non è il discorso sociale, il discorso corrente comune, il discorso, quello che chiamo il discorso del padrone. Il discorso del padrone comune è quello invece performativo sulla maternità. Invece Nottetempo ha avuto il coraggio di pubblicare questo libro molto scomodo, e di questo voglio sempre ringraziarlo pubblicamente.
Sì, immagino che anche poi i discorsi che abbiamo toccato noi in questa chiacchierata possano comunque destare un pochino di così o di risentimento, di polemica o comunque di dibattito sicuramente. Comunque quello che mi auguro è io dal mio canto rimango comunque a disposizione per accogliere anche queste eventuali così indicazioni, suggerimenti, questi punti di vista dalle donne, dalle ragazze che ci ascoltano, che ci seguono e quindi insomma l'importante secondo me è cercare di presentare appunto le cose da diversi punti di vista e non continuare nel convincimento che ci sia solo un modo per vedere certe questioni così importanti.
Dobbiamo riprendere la dialettica, altrimenti stiamo nel pensiero unico. Il pensiero unico porta dritto al totalitarismo. Franz Kafka dice una cosa che io ho messo anche in esergo del libro e dice: bisognerebbe leggere soltanto i libri che mordono e pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Quindi è chiaro che è un testo molto polemico e le cose che io ho detto sono molto forti, però bisogna che si muova questo stagno che sta uccidendo il materno, perché il plus materno non è l'esaltazione della funzione materna, ma il suo fallimento.
Va bene, grazie Laura, grazie ancora e vediamo se questa nostra intervista anche fa questo effetto del pugno sulla testa. Buona serata a tutte e a presto.
Grazie.
Anche questa puntata podcast è finita e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su Facebook e anche su YouTube, dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!